Allora, sei luoghi platonici sono tutti tratti da dialoghi minori nei quali c'è la contesa appunto con la sofistica sul problema di che cos'è il sapere, come si può insegnare, che cosa vuol dire insegnare, eccetera, eccetera. Cominciamo col dialogo Gli Amanti, dove Socrate entra nella scuola del grammatico Dionisio e qui trova due giovani che sono impegnati in una discussione con opposte opinioni, guarda un po', sul sapere della filosofia. Si cominciava già allora. Uno dice che la filosofia va bene, l'altro dice che no, in sostanza. E allora Socrate chiede: che cosa si deve sapere per filosofare? Ecco, queste sono quelle domande meravigliose, Platone è incredibile. Perché questo io lo chiederei ancora oggi a tutti noi, a qualunque mio collega: che cosa si deve sapere per filosofare? Guardate che questa è una domanda, ce la portiamo sino alla fine, no, di questo seminario. Cosa si deve sapere per filosofare? Si deve sapere la geografia? Si deve sapere la linguistica? Oppure questi no? Ma allora che cosa si deve sapere? E si osserva da parte di Socrate, con un'immagine diventata famosa, che la filosofia non si riferisce a saperi particolari, ma si riferisce al sapere in generale. Già questo dire cos'è un sapere in generale, no? Crea un bel po' di problemi. E lui fa un esempio, l'esempio del Pentathlon, che è una specialità ginnica, no? Che si coltivava appunto alle Olimpiadi che hanno inventato loro. Il Pentathlon è una disciplina in cui si fanno cinque tipi di specialità, e l'atleta del pentathlon quindi deve fare la corsa, il salto, eccetera, eccetera. E allora cosa succede? Che è in generale molto bravo, ma in particolare no. Cioè, voglio dire, è inferiore, cioè non è il più veloce, non è quello che salta più in alto di tutti, non è quello che salta più lungo di tutti, non è quello che lancia il giavallotto più in là di tutti, è sempre secondo. È bravo, ma arriva sempre secondo. Però in generale lui è il vincitore della sua categoria, diciamo così, no? È vincitore della sua categoria, ma non è specializzato all'altezza dei suoi avversari nelle varie discipline particolari. E il filosofo sarebbe in questo senso in generale, cioè sa un po' di tutti i saperi, per esempio sa un po' di matematica, Platone sapeva molto bene la matematica. Ma non la sa come Teodoro, il matematico ospite dell'Accademia, eccetera, eccetera. Lui ne sa di più. Ma siccome il filosofo risulta allora inferiore ai singoli competenti, e siccome i singoli competenti esercitano arti utili, si osserva, allora il filosofo è inutile. Uno dei nostri soci un po' di giorni fa mi ha mandato una serie di articoli di giornale molto ben raccolti, dove alcuni dei fisici più famosi viventi dicevano con varie argomentazioni che la filosofia è assolutamente inutile, no? E che non c'era ragione di coltivare la filosofia, visto che con la fisica si va così bene, che la fisica è utile. Mentre la filosofia, che certamente nel passato ha avuto tante virtù e tanti pregi, però adesso insomma proprio non si vede che cosa farsene della filosofia. Cioè, vedete, è di un'attualità. Non solo, ma vabbè, questo ve lo aggiungo per un po' di malignità, dicevano: e quanto alla filosofia, quelli più inutili di tutti sono i filosofi della scienza. Che nessuno legge, nessuno scienziato si è mai occupato di loro. Si leggono solo fra di loro, no, e non servono a niente, perché noi non ci serviamo certamente di loro per fare i nostri esperimenti. Il filosofo è inutile. Socrate risponde così: vedete, già tutto sta sul tavolo, e potremmo prendere queste frasi senza riferirci agli amanti e fare un seminario in statale, per esempio, no? Sarei molto interessato a sapere cosa rispondono i miei colleghi, per esempio. Socrate risponde così: la filosofia è una forma di saggezza. questa è una vecchia storia, no? Che ci tiriamo dietro. Non è conoscenza, è sapienza. Una sapienza, una saggezza che comporta, attenzione, la conoscenza di sé e degli altri. E qui c'è proprio la radice socratica, no? Nozis auto, conosci te stesso. E la conoscenza di sé è in fondo quell'esercizio alla sbarra, vedete, uno poi dice, ma che cosa inventiamo? Niente, è già tutto stato inventato, è chiaro, no? È quell'esercizio alla sbarra che ti guardi mentre tu operi e così devi conoscere te, conoscere anche gli abiti degli altri ed è la prima cosa. La seconda cosa che ricorda Socrate come, diciamo, comprensiva di questa saggezza è la conoscenza della giustizia. E beh, direi che potremmo fermarci qui, andare tutti a casa. No, questa è la politica del sapere, no? Ha già risposto a tutto sostanzialmente, no? Saggezza e giustizia, conoscenza di sé e degli altri, e quindi la filosofia comprende l'economia perché comprende la politica, la giustizia. Quindi filosofo è colui che ha conoscenza di sé, è autocosciente, autoriflessivo, attraverso questa conoscenza di sé conosce anche gli altri, la natura profonda degli altri, non le discipline particolari, però anche certamente siccome si occupa della giustizia, non a caso perché conoscendo sé e gli altri deve stabilire come si sta insieme sostanzialmente, no? Come facciamo a stare insieme noi che siamo fatti così? E beh, allora qui si recupera una qualche sapienza particolare, perché per formulare la giustizia devi innanzitutto capire l'economia della vita, cioè come si vive, come si sopravvive e come si vive insieme. Ecco, ora vi leggo un passaggio breve, molto significativo, devo dire. Diremo dunque ancora che in questo il filosofo debba essere come un pentatleta, sempre sotto il limite dell'eccellenza, sotto il limite dell'eccellenza, e tenere in questa arte il secondo posto in tutte le prove, ed essere inutile finché ci sia qualche professionista rispetto al professionista. Oppure, diremo che egli non deve affidare ad altri il governo della sua casa, né tenere in ciò il secondo posto, ma deve occuparsi a correggere e giudicare in modo giusto se vuole che la sua casa sia bene amministrata. Quindi conoscenza di sé e conoscenza oikonomica, no? Del proprio oikos, della propria vita, della propria casa, dei propri familiari, eccetera. E poi, se gli amici gli affidano una decisione arbitrale, o se la patria ordina loro di giudicare o amministrare la giustizia, è certo vergognoso che egli appaia al secondo o terzo posto e non a guidare gli altri. Quindi qui emerge proprio la figura del filosofo come politico, che è tradizionale in Platone, no? Che è fondamentale. Deve avere il senso del giusto e quindi il senso dell'economia. Io credo, ci corre dunque un bel po', carissimo, credo che la filosofia consista non nell'erudizione, ma nell'affaccendarsi intorno alle arti della vita. Quindi è abbastanza esplicito, chiaro, quindi transdisciplinare, perché la giustizia è transdisciplinare, in un certo senso, ma è transdisciplinare, anche l'economia è transdisciplinare, perché l'economico di cui qui si parla è il bene collettivo di coloro che sono della stessa casa, quindi della stessa città, quindi della stessa patria, ma è evidente che qui il riferimento di Platone è ai grandi dialoghi. Qui la cosa è breve e succinta, ma chi risponde a questo se non la Repubblica, se non le leggi, se non il Fedone, se non eccetera, eccetera. E quindi alla fine il filosofo deve svolgere un cammino molto complesso per anche solo farsi carico di questa sua posizione di secondo piano, ma di primo in quanto politico. Ma per noi, come dire, si può anche dire così, per i nostri figli, ma è implicito in quello che dice Platone. Allora c'è un sapere che non sia politico? Quando noi diciamo la politica del sapere, non stiamo indicando allora che solo sotto il profilo della politica, sta a vedere che cosa intendi per politica naturalmente, ma solo questo, sotto quel profilo il sapere raggiunge quella che Platone chiama la sapienza, ha una sua sapienza anche se non ha una sua conoscenza particolare, nelle conoscenze particolari è secondo, non si dice che sia terzo o quarto, è secondo, cioè non è che non conosca, appunto le conosce tutte in maniera non specialistica perché tutte fanno parte di quel corredo generale che è l'applicazione del sapere alla virtù politica, alla politicarietà, come dice Platone. Adesso, secondo luogo platonico, è l'Alcibiade primo. Alcibiade primo. Qui Socrate fa una differenza, o Platone, insomma, pone una differenza tra una ignoranza consapevole di sé e una invece che non è consapevole di sé, si nasconde dietro il credere di sapere. E così, vedete, l'alternativa che io ponevo all'inizio, la pone già lui, non c'era bisogno di me. Sta dicendo, un conto è la presunzione di sapere, che ignora di essere ignorante. Un conto è quella presunzione di sapere che non ignora, che non crede di sapere ingenuamente, è un sapere presunto, di cui si fa carico. E per esempio, dice, è questa sapienza che non si sa insegnare agli altri, no? Apparente è questa sapienza che non si può insegnare agli altri se tu non ti sei reso conto che presumi di sapere, ma non ce l'hai questo sapere, o quantomeno questo sapere dubbio, è un sapere presunto, non un sapere di cui sei in possesso, nella tua presunzione di sapere, dicevamo noi. Se la cosa sta così, non sei un bravo insegnante. Anzi, qui si dice addirittura, non si sa, non si ha il sapere dell'insegnamento agli altri. Questa è una posizione tipicamente socratica, no? Soltanto colui che sa di non sapere può insegnare. Anche se ovviamente la domanda del sofista malizioso dice, ma se non sa niente che cosa insegnerà mai? No? E la risposta di Socrate, lo sapete bene, è quella che dice, ma io so qualcosa, appunto di non sapere. E la questione è molto sottile evidentemente, ma l'esempio che fa Platone poi è estremamente lucido, cioè dice c'è una sapienza che è apparente, che non ha vero fondamento, proprio perché non ha saputo vedere di essere presunta e che quindi non si può insegnare. E l'esempio che vi do è quello di Pericle e di suo figlio. Pericle era un grande politico, appunto, suo figlio un coglione qualsiasi. E perché non è riuscito a fare di suo figlio un sapiente? Evidentemente perché non è colpa di suo figlio, ben inteso, la colpa è di Pericle, il quale aveva una arete politica, aveva una scienza politica, era bravo, era il primo dei cittadini, ha avuto un potere nel quale lo riconoscevano, ha esercitato a lungo questo potere, ma il fondamento di questo potere, l'ignoranza sul quale si basava, lui la ignorava, non era consapevole. E se tu non sei consapevole di questa mancanza di fondamento, mancanza dei fondamenti, dicevamo prima, no? E il tuo insegnamento non è un insegnamento, o meglio, che sottile la cosa, può essere un insegnamento matematico, ma non può essere un insegnamento politico. Cioè non puoi insegnare ad altri come si vive. Qual è il senso della giustizia, qual è il senso dell'onore, qual è il senso dell'oikos, della città, della casa, eccetera, eccetera. Quindi non possiedi un'arte politica davvero e quindi non la puoi nemmeno insegnare. In quanto che non hai visto che il fondamento di questa arte politica che tu eserciti esigeva una messa in questione di questa arte stessa che tu non hai saputo questionare. Ti sei accontentato di prevalere. Per divenire sapienti, ribadisce infatti Platone, bisogna anzitutto conoscere se stessi. E fa l'esempio appunto della riflessione, bisogna guardarsi riflessi come in uno specchio, dicevo io. Qui dice, riprendendo, come dire, prendendo il riferimento all'ultima frase di Socrate, è molto bello questo punto, no? Che cosa deve fare, diciamo così, colui che ha il compito di conoscere se stesso, di guardarsi riflessivamente? E deve prendersi cura della propria anima. Qui ripete esattamente la frase finale di Socrate, no? Che dice agli amici, in punto di morte, prendetevi cura, nient'altro vi lascio se non questo. Questo suggerimento, questo ammonimento, prendetevi cura della vostra anima, che è, come dire, detto in quattro parole, la sintesi della sua vita. Lui è colui che ha scoperto l'anima, insomma, no? È colui che ha scoperto la voce interiore, è colui che ha scoperto la coscienza morale, come siamo soliti dire. Prendersi cura quindi dei propri discorsi. Quindi i discorsi politici di Pericle erano vincenti, ma non erano sapienti. Il fatto che fossero vincenti appunto appartiene alla specialità. Ma lui era un cattivo pentathlon, un cattivo artista di sé, perché non sapeva appunto, dopo di lui non è continuata questa sapienza era pratica, era evidentemente incisiva, ma non si era presa cura della sua anima, diciamo così, non si era presa cura di sé, della radice di questa sapienza. Ecco allora come va intesa, dice qui Platone, l'iscrizione di Delfi, sulla quale, come sapete, c'è molta discussione. Cosa vuol dire conosci te stesso? La versione, diciamo, più tradizionale è conosci i tuoi limiti, non esagerare perché sennò il Dio ti punirà. Ma la versione che ne dà Platone è tutt'un'altra, è una versione appunto socratica, conosci la tua anima, conosci i tuoi discorsi, conosci te stesso. E qui fa l'esempio che usava anche Tommaso di Dio, come l'occhio ravvisa se stesso guardandosi nella pupilla di un altro occhio, così l'anima deve rispecchiarsi nel Dio, nella voce. È chiaro che qui potremmo, come dire, continuare a commentare questi passaggi che sono tutta una filosofia, come è evidente, no? Cioè l'occhio ravvisa se stesso, questo sta dicendo una cosa, come fai a conoscere te stesso? Ricordate che l'aveva già detto nel dialogo Gli Amanti, tu conosci te stesso se conosci gli altri, devi conoscerti attraverso gli altri, detto in una maniera più banale, ma insomma forse efficace, tu sai chi sei quando ti metti alla prova con gli altri. Quando devi fare cose con gli altri e si vede cosa sai fare, più o meno. Da solo non saprai mai chi sei, ti devi rispecchiare nella pupilla di un altro. Ma per prendersi cura di questa tua interiorità che si rispecchia nell'intersoggettività dell'altro, eccetera, eccetera, con chi ti rispecchi? Qui la risposta di Platone è generica. Ma per chi conosce bene Platone non è affatto generica, dice ti devi rispecchiare col Dio che è in noi. Ma il Dio che è in noi è la voce, è semplicemente la voce che parla, che come sappiamo nel caso di Socrate, lo invita sempre a non fare. Lui dice la voce del demone che è dentro di me, non mi dice mai fai questo, fai quello. Ma dice sempre astieniti da questo, astieniti da quello. Tutti scappano e tu non scappare. Tutti obbediscono ai tiranni e tu non obbedire. Tutti danno giudizio frettoloso nel tribunale di guerra sulle navi e i generali che non hanno aiutato i soldati caduti in acqua. E tu non dare questo giudizio, tieniti al giudizio primo che hai dato, non cambiare parere. Scrive Platone. Siamo a 133a. Se un occhio guarda un altro occhio e fissa la parte migliore dell'occhio con la quale anche vede, vedrà se stesso. Ecco, questa semplice frase c'è dentro tutto Platone, no? C'è dentro tutta la filosofia di Platone. Io vedo me stesso nella parte virtuosa dell'occhio, cioè là dove l'occhio vede. Questo naturalmente ci riporta immediatamente al punto centrale della Repubblica, dove si fa la distinzione tra le cose che si concepiscono ma non si vedono, le cose che si vedono ma non si concepiscono. E qui potremmo lavorare parecchio, ma adesso noi non stiamo seguendo questo percorso. Quindi rispecchiamento dei discorsi con i discorsi degli altri, rispecchiamento dell'inizio in cui noi siamo socraticamente impegnati nell'ascolto della voce del Dio, il discorso scorre e così come ci divide, come lo sguardo, anche ci unisce. Questo è molto chiaro ed è fondamentale, perché potremmo dire la questione platonica della politica, ce la dico con i termini di Aristotele, ci intendiamo subito. Aristotele diceva: gli esseri che non possono vivere separati, per esempio gli umani, ma che evidentemente sono separati, e questo è il problema. Questo è tutto il problema politico, che non possono che unirsi, che stare insieme, ma devono avere una sapienza, una saggezza che si rispecchia reciprocamente e che cerca all'interno di sé la via d'uscita nella voce del Dio, nella voce che dice usa giustizia, trattieniti giustamente. Solo così noi possiamo, come dire, unire coloro che sono divisi e non rischiare la distruzione della città, come dirà poi. E allora che cosa deve fare il filosofo che sta dicendo queste cose? Il problema è il sapere, eccetera. È che se non sa questo non ha niente da insegnare. Ma che sapere questo sta al di là, tiene il primo posto rispetto alle sapienze particolari. E allora, di fronte a una domanda alla Mécri, che cos'è una sapienza transdisciplinare? La risposta di Platone, naturalmente la risposta è bella, ma poi quanto ci dobbiamo lavorare? La risposta di Platone è semplice. Transdisciplinare è la politica. Transdisciplinare è la soluzione della differenza tra l'essere divisi e l'essere uniti. Dove si è divisi perché si è uniti, attenzione, questo è importantissimo, ci vuole un'unità per dire che si è divisi, non siamo divisi dalle formiche, siamo divisi dagli altri esseri umani. Quindi perché abbiamo qualcosa in comune, dentro quel comune ci possiamo anche dividere, ma mentre ci dividiamo facciamo emergere anche la necessità del in comune. Questa è la comunità degli umani, ma diciamo di più, questo è lo scorrere del discorso e della voce. Perché la voce dice di tutto, di tutti dicendo di me, e dice di me perché dice di tutti. Sicché qui si misura la distanza infinita di Platone dai sofisti, dall'eristica. L'eristica dice che il mio discorso prevale sul tuo, ma questa eristica dice solo la loro differenza. Non dice che per potersi distinguere dal tuo e per poter essere superiore al tuo deve prima presupporre un sì, una comunanza. Prima ci si dice di sì, prima l'infante è accolto nella parola, nella voce. Dopo poi, dentro questo accoglimento, può stabilire la sua differenza e anche entrare in una dialettica positiva, negativa. Intersoggettività e rispecchiamento dei discorsi. Quindi i discorsi della filosofia sono quelli che cercano l'unità sotto le differenze e in questo senso sono politici. Cioè stabiliscono la giustizia della vita in comune, la giustizia della città, eccetera. Veniamo al terzo luogo, il Teage. Il giovane Teage desidera fare carriera politica e perciò pensa di andare a scuola dai sofisti. Questo è un luogo comune anche di altri dialoghi di Platone, no? Dei giovani, dei brillanti giovani dell'aristocrazia o comunque dei ricconi, delle famiglie ricche di Atene, che hanno bisogno di una istruzione retorica, appunto, di imparare quelle cose che ti fanno emergere in pubblico e che ti danno ragione per la tua abilità oratoria, e allora vanno a pagare enormi cifre ai sofisti, no? Che sono gli specialisti di questa, e quindi a loro modo sono politici. non bisogna dimenticare tutta la battaglia contro i sofisti politici, no? Contro la politica dei sofisti, e quindi l'opposizione del filosofo alla politica dei sofisti, la definizione del sofista, cioè il sofista, no? Se avessimo tempo ci leggeremmo il sofista, che è, diciamo, lo scontro definitivo tra il filosofo e il sofista, dove si dice che sono tutte e due dello stesso ceppo, eh? E Platone le sa le cose sue. Il ceppo è comune, poi si dividono. Di qua c'è il sofista, il lupo. Di qua c'è il filosofo, il cane. Il cane tiene insieme la comunità, no? Tiene insieme il gregge. Il sofista lo aggredisce, lo ruba, lo massacra, eccetera. Allora, Teage vuole andare a scuola dai sofisti, ma succede una cosa stranissima e per noi importantissima, come vedrete. Perché Teage, contro le sue intenzioni, vuole andare dai sofisti, fare carriera, diventare un uomo ricco e potente, influente, famoso, ma rivela, manifesta, confessa una stranissima attrazione per la personalità di Socrate. Una stranissima attrazione per quell'uomo lì, diciamo così. E adesso ce lo leggiamo, che è, direi, molto gustoso. Eccolo qua. Dice Teage. Ti dirò, o Socrate, una cosa incredibile per gli dèi, ma vera. Io non ho mai imparato niente da te, come tu stesso sai, ma progredivo quando stavo teco, anche se ero semplicemente nella stessa casa e non nella stessa stanza. E maggiore era il progresso quando ero nella stessa stanza, e mi sembrava che fosse molto maggiore quando, nella stessa stanza, mentre parlavi, io tenevo gli occhi fissi su di te piuttosto che guardare altrove. Ma soprattutto straordinario era il progresso ogni volta che ti sedevo accanto e che ti toccavo. E ancora, sento davvero allora che è meglio per noi, o Socrate, di fare così e di mettere alla prova questo sogno demonico, cominciando a stare quindi insieme io e te. Che cosa dice questo brano? Questo brano è formidabile. Direi che per la prima volta appare qui, se ci capiamo, ma è solo un'allusione rapida, uno dei sensi fondamentali che diamo all'espressione corpo insegnante. Socrate è un corpo insegnante, capite? Col suo corpo insegna. Se gli stai vicino, impari. Non è detto bene che cosa impari, ma certamente c'è una differenza qui, chiarissima, no? Che Platone invoca tra l'apprendimento intellettuale, che il giovane Teage dice: io da te non ho imparato nulla, dai sofisti imparo tantissimo, ma da te proprio niente. E invece comprensione formativa. Ecco che qui compare questa differenza che per noi è così fondamentale, che è continuamente discussa, continuamente messa in gioco, istruzione, formazione. Cioè, l'insegnamento che viene in qualche modo evocato qui è l'insegnamento del comportamento, dell'ethos. Ethos anthropodaimon, no? Diceva Eraclito. Insegnamento tramite abito, tramite comportamento, ethos. Socrate non fa nulla, fa Socrate. Sta seduto, parla, fa quello che gli sembra opportuno fare, ma il modo in cui lo fa è un grande insegnamento. Si potrebbe dire di come si sta al mondo, si può dire così. Qualcosa che si apprende solo in base a un desiderio erotico. Tutte le frasi di Teage sono chiaramente erotiche, no? Quando sto accanto a te, quando sento la tua parola, quando ti tocco. Nasce cioè una istanza che per noi è importantissima, un'istanza che dice la differenza tra istruzione e formazione, ora la buttiamo là, poi ci dovremmo tornare su questo luogo comune. La differenza tra istruzione e formazione sta nel fatto che nella formazione il discepolo vuole diventare come il maestro. Non vuole apprendere delle cose piuttosto che delle altre, vuole essere come lui. Muoversi come lui, parlare come lui col suo tono, aggirarsi per la casa come si aggira lui. No. Vuole essere lui. Tenta una identificazione sulla base della exis, dell'ethos. E questo non va dimenticato, questo mettiamolo da conto, diciamo così, da parte. È la prima apparizione di quello che io intendo dire quando ho dato il titolo Il corpo insegnante, dove è evidente che qui c'è un gioco, c'è il corpo dell'insegnante e il corpo del sapere, che sono la stessa cosa e anche diversamente, come vedremo. Veniamo al quarto luogo platonico, che è il Carmide. Qui si dice una cosa che approfondisce qualcosa che già abbiamo sentito. Si dice che la sapienza, la saggezza, non la conoscenza, la sapienza, è scienza di se stessa ed è scienza delle altre scienze. Questo è stato, come dire, accennato, ma soltanto ora è detto sino in fondo. E si aggiunge un'altra nozione importantissima, scienza non solo di ciò che si sa, ma anche di ciò che non si sa. Quindi, sono sapiente e non semplicemente sciente. Se, per così dire, sono sapiente di me stesso, della mia scienza, ma anche di tutte le altre scienze. Ho chiaro cosa sono le altre scienze. E in questa relazione vedo non solo ciò che si sa, ma anche ciò che non si sa. Ma adesso sentiamolo come lo dice lui. Eccolo qua. Dice: tutto quanto, se è giusto ciò che dicevi poco fa, non viene a dire altro che c'è una certa scienza o sapienza unica, unica, la quale non ha alcun oggetto distinto. La filosofia è una scienza senza oggetto, a differenza di tutte le altre scienze. Non c'è un oggetto della filosofia, perché appunto non è una sapienza o scienza particolare, no? Che ha i suoi oggetti, si costruisce anzi i suoi oggetti. C'è una certa scienza unica, la quale non ha alcun oggetto distinto, ma è scienza di se stessa. Ma che vuol dire è scienza di se stessa? Io non lo posso interpretare altro che così, che continuamente pone in questione il suo fondamento, che continuamente chiede conto di se stessa. Non ha niente da sapere di sé come oggetto, evidentemente, perché non ha oggetto questa scienza. Ma si chiede appunto di continuo che cosa so. Che cosa so è la grande domanda socratica, che cosa so è la grande domanda cartesiana, che cosa so è la grande domanda husserliana, eccetera, eccetera, no? Che cosa so in verità, no? La quale non ha alcun oggetto distinto, ma è scienza di se stessa ed è scienza delle altre scienze. Questo pure è sottilissimo. In che senso è scienza delle altre scienze? Perché non è scienza degli oggetti delle altre scienze. Perché lei non ha oggetti. E se fosse scienza degli oggetti delle altre scienze, sarebbe delle altre scienze. E allora è in sostanza quello che abbiamo fatto sin qui. Continuamente chiede, ma qual è il fondamento dei saperi particolari? In che modo i saperi particolari sono un sapere politico, cioè un sapere della totalità, sono un sapere del pentatleta, un sapere del loikos che ha una sua utilità per la vita e la giustizia della comunità. Cioè è scienza delle altre scienze perché riporta le altre scienze al vero fondamento del sapere, che non è evidentemente, come detto qui, sapere questi oggetti particolari. Ma, diciamo loro in maniera molto chiara e forte, sapere cosa farsene, sapere cosa farsi degli oggetti particolari che le singole scienze riescono a studiare in maniera certamente Vedi da quali strane premesse incominciamo, dice amico mio. E qui fa proprio l'immagine delle viste che vedono le altre viste, eccetera, eccetera, eccetera. Perciò pare che noi sosteniamo che esista una scienza di tal genere, la quale non sia scienza di alcun oggetto di sapere, ma sia scienza di sé e delle altre scienze. Non è veramente una stranezza se davvero esiste. In realtà non affermiamo ancora che non esista, ma stiamo esaminando se c'è. Quindi questo è uno dei luoghi fondamentali, diciamo, della ricerca occidentale, del sapere, sul sapere, è il luogo in cui nasce appunto la filosofia. La filosofia è questa domanda. E questa domanda che germina dai saperi particolari. Qui c'è da dire qualche cosa di sottile sulla interpretazione storiografica del mondo greco, perché noi siamo soliti insegnare, abbiamo delle buone ragioni per carità, siamo soliti insegnare a scuola, di scrivere nei libri, che la filosofia viene dai presocratici, come se poi i sofisti fossero un'aberrazione che viene appunto dall'eleatismo, siccome l'eleatismo è paradossale, allora i sofisti imparano il paradosso della argomentazione eristica, cioè, ma non è andata così, non è vero che è andata così. La filosofia non viene dai presocratici, anzi, di fronte ai presocratici è totalmente negativa, parla male di Parmenide, parla male di Eraclito. Quando si riferisce, Socrate si riferisce a Empedocle, si riferisce ad Anassagora, lo fa sempre criticamente, dicendo che sono sapienze da nulla. Quindi il vero passaggio non è dai presocratici, quello è un lavoro che hanno fatto i filosofi platonici e anche aristotelici, no? Di lavorare su queste tradizioni arcaiche, antiche, dicendone tutto il male che era il caso di dire, no? Ma la vera questione nasce dai sofisti. Cioè prima ci sono i sofisti, appunto, no? E poi c'è l'idea di una scienza che non è una scienza particolare, ma è scienza di se stessa e di tutte le scienze, che domanda quindi non oggetti ma soggetti che si guardano negli occhi, che entrano in una relazione dialettica e che in questa relazione dialettica creano un logos comunitario, politico, economico, giusto. E questo stacco, la filosofia è questo stacco che, diciamo così, è partorita dalle scienze particolari, dalla pretesa delle scienze particolari di essere utili e quindi autosufficienti. Guardate che dico così, è quell'articolo che ci ha mandato Luigi Casati, tra l'altro non so se ve lo posso passare perché temo che l'ho buttato via. Ma ce l'hai tu, ecco, io li farò, farai vedere a loro. Ce ne dicono di tutti i colori. Quelle scienze particolari che in quanto sono efficaci, nessuno può negare certo questo, sono efficacissime, guai se non ci fossero, ma in quanto sono efficaci si ritengono vere e anzi si ritengono esaustive di tutto ciò che c'è da dire della realtà, uomo incluso, perché anche l'uomo diventa appunto come il sociologo, come l'antropologo, uno scienziato delle scienze sociali che applica alle scienze sociali i metodi delle scienze naturali, perché è così che è andata. Se voi andate a vedere come ragiona, al punto che io mi ricordo una giovane antropologa che mi diceva: no, vabbè, ma Lévi-Strauss non lo studiamo più, è vecchio Lévi-Strauss. Perché io le ricordavo che Lévi-Strauss metteva in dubbio l'occhio dell'antropologo, no? Dicendo: ma in fondo tu cominci a viverci assieme. E poi mi saprai dire che cosa dici di questi che tu studi dal di fuori. No? E lei dice: no, ma noi non facciamo più così, noi siamo scienziati. No? Andiamo lì con le nostre prove empiriche, con le nostre sperimentazioni, eccetera, eccetera. Ecco, è da qui che nasce lo sganciamento della filosofia, cioè dell'idea di una sapienza politica che nei sofisti è semplicemente potenza politica. L'esempio che lui fa appunto di Pericle non è mica casuale, no? È una presa di distanza da quello che era uno dei grandi padri della democrazia ateniese, no? Allora, diciamo così, gli esempi che fa Platone, una vista che non vede quel che vedano le altre viste, una vita che non vede le altre vite, che è non visione delle altre vite, delle altre visioni. Una voce dice che non ode se stessa, per udire anche gli altri, un desiderio, una volontà, un amore, un timore, che non siano desiderio di sé, volontà di sé, amore di sé, una opinione che non veda la sua maniera opinabile e come siano opinioni quelle degli altri. Ecco, tutto questo mancato autoriflettersi del sapere, quello che abbiamo invocato sin dall'inizio, non possiamo evitare i lavori alla sbarra, non possiamo cancellare lo specchio, anzi se non mettiamo lo specchio le nostre sapienze sono cieche e quindi sono infondate, infondabili e continuamente riferite ad altro, no? Quello che doveva rispondere il direttore del museo. Ma allora anche tu devi stare dentro una... e non finisci mai. E cosa significa che non finisci mai? Che appunto non hai un oggetto sul quale fermarti. Perché gli oggetti che tu poni pongono se stessi in questione, pongono se stessi come un problema, non come una soluzione. Per esempio, cosa significa la giustizia? La devi vedere nell'occhio dell'altro, che però riflette il tuo. È questa relazione che va portata allo scoperto, che va messa davanti a uno sguardo consapevole, e in questo senso filosofico. Quindi, scienza non di alcun oggetto di sapere. Questo è interessantissimo, e questo è già una risposta ai nostri colleghi fisici che ci dicono ma basta con la filosofia, non serve a niente la filosofia. Tutto al più la storia della filosofia, perché è così, per un omaggio al passato, dal quale abbiamo certamente imparato moltissimo, ma adesso basta, non ha più nessuno. Che cosa fate voi? Di che cosa state facendo in questa... un pomeriggio buttato via. E la risposta è ma hai ragione, noi non abbiamo nessun oggetto. In un certo senso sei tu il nostro oggetto. E quello è il punto, no? In un certo senso sei proprio tu il nostro oggetto, no? Che però possiamo avvicinare solo partendo dalla messa in questione di noi stessi come oggetto, mettendo in questione quella oggettività stessa che nella nostra presunta sapienza crediamo di possedere, perché noi la dobbiamo mettere continuamente in questione. Vi ricordo, è scienza delle altre scienze, scienza di sé, scienza delle altre scienze, ma è anche sapere della propria ignoranza e della ignoranza delle altre scienze. Se non vedi questo, non vedi niente. Non abbiamo alcun oggetto di sapere, ma scienza di sé delle altre scienze e scienze anche, vi ricordate, di ciò che non si sa. Ecco, sono notazioni fondamentali, no? Notazioni... È difficile dire che non siano attuali. Come fanno a essere non attuali? Chi risponde a questa provocazione, a queste domande? Si può soltanto tapparsi le orecchie, no? Aderire ad una visione utilitaristica della conoscenza, è benissimo, è certo che un chimico sa tante cose utili, ma ci mancherebbe. Il nostro amico Redi, la biologia, l'epigenetica, sono cose meravigliose, cose importantissime. Ma come ci fai una politica sopra? Cioè, che cosa dice questa scienza? Che pure, sapete, nel dialogo che facciamo con Redi, che abbiamo anche messo in rete tante volte, il problema di Redi, come tutti i biologi avvertiti, è: dateci una mano voi filosofi per convincere la politica che si possono fare certi esperimenti, perché questi esperimenti sono fruttuosi, perché sono un modo per farsi carico della salute fisica e mentale e psichica degli esseri umani e quindi sono giusti, cioè, invocano, diciamo così, una collaborazione di giustizia. Ma certo che noi la prima cosa che dobbiamo dire è, caro amico, caro consocio, magari sapessimo che cos'è la giustizia. Certo che ce lo chiediamo, questo è un po' la nostra caratteristica. appunto non presumiamo di saperlo. Siamo consapevoli di questa scienza, dei suoi enigmi, dei suoi grandi, delle sue voragini, ma anche di ciò che non si sa, siamo consapevoli. E che cosa è giustizia? Non si sa. Qual è la politica del sapere? Non si sa. Io non ne so proprio neanche una sillaba. Se mi chiamano al ministero, come hanno fatto con Severino, che poi è scappato, poverino, quando ha parlato con i funzionari del Ministero della Pubblica Istruzione, e mi chiedono come si fa una riforma dei licei o della scuola secondaria, io non ne ho la minima idea. E come parlo con loro, inorridisco. Non ho niente da dire, ma proprio niente da dire. Lì non c'è niente da dire. Ci sono delle provvidenze pratiche, certo, e lo capisco, no? Se tu ti fai questo carico, ti assumi questo carico, qualcosa devi fare perché vada un po' meglio, non bene. E questo Platone lo sa, lo vede, lo dice in maniera totalmente aperta, diciamo così, no? Quinto luogo, il Liside. L'Iside, qui ci sarebbe da commentare all'infinito, l'Iside riprende la grande immagine di Eros, cioè che la filosofia, il filosofo, non è né Dio né uomo, è un demone intermedio, la cui prerogativa è di essere diviso tra Penia e Poros, ma questo appunto è l'eros. Penia, cioè la povertà, l'ignoranza. Poros, la capacità di darsi un cammino. È la bellissima immagine dei due fidanzati, dei due innamorati che sono contrastati. Sono contrastati e sembra impossibile che riescano a comunicare, eppure ci riescono. Attraverso l'estrema povertà, Penia, trovano la strada, Poros, il marchingegno, l'intuizione per riuscire. Qui non si dice tutto ciò, ci si limita a ricordare appunto che il sapere del filosofo, e questo è un tocco che ci è utilissimo, ma che è famosissimo, il sapere del filosofo è un sapere intermedio, non è né divino né umano. È più che umano, questo è molto interessante, è più che umano. Non è né divino né umano perché è intermedio tra coloro che sanno e coloro che ignorano. E proprio perciò è filosofo, cioè colui che ama il sapere e non ce l'ha. Immagine famosa, famosissima, e non ci insisto. Dovremmo aggiungere ricchezza della povertà, no? Che è un tema tipico degli inizi di Mecri. Che cosa sappiamo, che cosa ci manca, che cosa c'è di troppo, cosa c'è di poco, erano le domande che ci facevamo il primo anno, per chi era presente. Veniamo al sesto dialogo rapidamente e poi facciamo la pausa. L'Eutidemo. Qui Socrate è proprio alle prese con i sofisti, con l'eristica, con i sofismi appunto, no? Quelli che poi Aristotele distrugge totalmente, no? È il trionfo della ragione, no? E qui si fanno delle domande paradossali, provocatorie, ma in fondo così profonde che capiamo quello che dicevamo prima, che Platone ne deriva. Perché l'erista chiede una cosa semplicissima: chi è che impara? Chi sa o chi non sa? Sembra un paradosso terribile, no? Ma come? Come osi dire queste scemenze? Beh, vi ricordo la questione che ha avuto implicazioni importantissime nel corso della storia della filosofia dell'Occidente, vi ricordo il Tractatus di Wittgenstein, il famoso Vorwort, no? Il famoso premessa, che dove Wittgenstein dice comprenderà quello che dico in questo libro solo chi lo ha già un po' pensato per conto suo, cioè in sostanza chi lo sa già. E poi le grandi posizioni di Peirce, le grandi posizioni di Heidegger. Per sapere qualcosa bisogna prima sapere un'altra cosa, ma per sapere un'altra cosa bisogna sapere un'altra prima. L'esempio di Peirce, famosissimo, che Andrea ricorda benissimo, la nave, no? I due che stanno sulla riva del mare, viene una nave e uno dice all'altro: sarà una nave di passeggeri o sarà una nave da carico? E Peirce fa notare: per rispondere devi sapere già un sacco di cose. Cosa sono i passeggeri, cos'è il carico, cos'è una nave. Certamente un bambino di 3 anni non capisce neanche la domanda. Quindi la questione sollevata dai sofisti non è affatto, come dire, secondaria, e Platone lo sa molto bene, è una trappola mortale, eh? È una trappola mortale. Cioè tu o sei già sapiente, allora non si vede perché io ti dovrei insegnare qualcosa, ma se non sei già sapiente non imparerai mai niente. Imparerai delle procedure, certo, imparerai, questo è indubbio che alcune cose sono insegnabili, perché sono nozioni, perché sono appunto modi di procedere, procedimenti. Socrate risponde così, e questa risposta è fondamentale, perciò ci fermiamo qui, risponde così: quindi ha ragione costui che dice, ma come si fa a insegnare a uno se non sa già delle cose, se non è già nel sapere? Come dicevamo prima noi, puoi definire il sapere, ma colui che definisce il sapere ha già un sapere. Quindi non definisce il sapere, definisce l'oggetto di un sapere di cui è già partecipe. Quindi dice Socrate, è necessario un sapere che unisca il saper fare e il saper usare ciò che si sa. E questa, io vorrei dire, è l'indicazione più potente che abbiamo letto sin qui, più feconda, più ricca, sulla quale possiamo fermarci a ragionare parecchio, e forse non finiremo di ragionare se non in tutto questo seminario, per rendere attuale questa risposta. Attuabile, diciamo più prudentemente, non attuale ma attuabile, attuabile. Capire cosa voleva dire qui, perché capire cosa voleva dire qui scioglierebbe molti enigmi e darebbe molte risposte anche sul transdisciplinare, eccetera, eccetera. Ma niente, adesso mi fermo perché così facciamo la seconda pausa.
Sì, ci prendiamo ancora 10 minuti di pausa per areare il locale e riprendiamo, quindi sono sul mio orologio le 17.35, sì, riprendiamo a 45, le 6 meno un quarto, a tra poco.